Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Pianegonda Noemi.
Io sono Noemi Pianegonda, sono nata a Valli del Pasubio, 30 l'11 del 30.
Noemi, la tua famiglia era una famiglia in cui si appoggiava il regime fascista oppure
No, era appunto, io sono cresciuta in una famiglia dove, vorrei dire, l'ho sempre respirata quest'aria antifascista, quando il papà è stato un perseguitato del fascismo. Non ha mai preso la tessera nel distintivo che allora era quasi obbligatorio per poter avere un lavoro. E lui si è adattato a fare tutti i lavori, però non ha mai accettato questa imposizione. Quindi io l'ho respirata da bambina quest'aria. Non è come che si suol dire che dalla sera alla mattina io ho fatto la staffetta partigiana, che me lo sia sognata. C'è qualcosa dietro che me lo sono portato come una ricchezza, un patrimonio, ecco, di cultura, di storia. Quindi perché il papà era così, il fratello poi che studiava e come tutti un po' gli studenti erano più aggiornati, col tempo abbiamo capito di più le cose, quindi ecco, la mia famiglia è stata così, un papà meraviglioso.
E tu però sei nata nel 30, quindi nel 44 avevi. Ecco,
Ho compiuto i 14 anni in carcere.
e che cosa succede nel novembre del 44?
Il 18 novembre di sera hanno arrestato mie sorelle. Io sono stata arrestata il 19 mattina. 18 novembre del 44 era di sabato. Io mi trovavo in collegio che facevo la terza media dalle Canossiane a Schio.
No, scusa il microfono. Ah, ok.
Va bene.
Sì.
Io mi trovavo in collegio dalle Canossiane a Schio.
No, scusa.
Io allora, una domenica mattina, il 19 novembre, che era di domenica, come tutti, si andava a messa. Alle 6:30 si sente suonare una scampanellata. La chiesa dell'istituto era anche vicina alla portineria.
Che istituto era?
Istituto Canossiane, le suore Canossiane. Io ero lì per fare la terza media, il terzo anno,
A
a
Schio,
Schio.
mentre la famiglia.
La famiglia viveva a Sant'Antonio. Allora non c'erano le scuole medie nei paesi come adesso. Era l'unico mezzo per poter continuare. Sentiamo questa gran scampanellata alle 6:30 di mattina. E va bene così. Poi viene una suora e mi dice, Noemi mi batte sulla spalla, ci sono due signori che ti vogliono in portineria. Dico, chi sono questi due signori? E dice, non lo so. Ah, dico, chiami la direttrice, dico, perché la suora portinaia non è responsabile di noi educande, noi eravamo le educande dentro. Viene la direttrice e dice, assisto anch'io, cosa vogliono? Loro dicono che sono amici di mio fratello, due signori vestiti molto bene, e che poi avrò avuto modo di conoscere in carcere per gli interrogatori, e mi dicono che sono amici di mio fratello. E che però sono andati a Sant'Antonio dalla famiglia, ma che non l'hanno trovato e che loro hanno estremo bisogno di parlare con lui per mettersi in contatto. Io, già preparata un po' dal papà, anche dalla mamma, dalle sorelle, dico, guardi, dico che io dal 1° ottobre, allora si cominciava la scuola il 1° ottobre, e da ottobre dico che io manco da casa, non so, dico mio fratello, ma non è possibile. Dico, non lo so, dico, studiava a Vicenza, sì, ho cercato, non lo so veramente. Allora questi due dicono alla madre, sì, la direttrice, noi si chiamavano madre le canossiane, e dice, allora dice, madre ce la dà, la bambina, dice che la portiamo su dalla mamma, così confrontiamo se dice il vero. E lei era la moglie la sorella dell'onorevole Cappelletti di Vicenza, che poi è stato anche onorevole, era una suora sveglia. Dice, no, mi spiace, dice, se io non ho un permesso scritto, un'autorizzazione scritta dalla mamma, dice, io la bambina non ve la do. A me è stata consegnata e qui rimane.
Noemi, ci puoi descrivere questi due signori che erano venuti?
Erano uno grande, magro, con dei baffi, pallido di viso, me lo ricordo, con dei baffetti neri, così. L'altro invece era più robusto, più piccolo, con un accento spiccatamente fiorentino proprio. E tutti e due mi ricordo col cappotto blè, sia perché noi lo avevamo come educande, che era la nostra divisa, il cappotto blè. Fatto specie vedere, già eravamo in tempo di guerra, si vedeva ben poca gente vestita bene, con la camicia bianca, cravatta, tirati a lucido, diciamo. Ecco, questi erano due, che poi erano due famosi che hanno arrestato l'Adriana Valì, la mamma, e che poi ci siamo ritrovati in carcere. Allora è passata così la domenica, in apprensione, dico, chissà che la mamma possa telefonare. Non sapevo, le suore disperate, dice, ma cosa è successo? Non lo so, io non volevo dire, Walter, dico, anche se dico che è in montagna, come faccio a sapere dov'è? Lo dicevo fra me questo. E non so niente di Sant'Antonio, da lassù nessuno.
Noemi, forse bisogna dire qualcosa prima. Tu hai detto ho fatto la staffetta partigiana.
Sì.
Che cosa significa?
Significa portare degli ordini a, cioè, da mio fratello che era un comandante partigiano, all'altro comando, portare degli ordini, gli spostamenti, notizie, piccoli messaggi, ma che erano importanti, perché c'era un collegamento fra loro, almeno quello che capivo io. Dicevo, guardate che c'è un rastrellamento in corso a Posina, diciamo, e allora dovevano spostarsi, oppure guardate che viene su qualcuno a trovare, non so, erano orti che poi io non aprivo quasi mai neanche i biglietti che mi davano.
Quindi tu portavi dei biglietti di carta?
Dei biglietti di carta.
Ma quanti anni avevi?
13.
Quando facevi questo?
Sì, perché sì, i 14 li ho fatti dentro.
Dicevi tuo fratello era comandante partigiano, di che brigata?
No, della Garemi e della pattuglia, quella lì di Sant'Antonio, che praticamente l'aveva quasi fatta lui, formata lui, tutti i ragazzi del paese, quindi avevano una fiducia in questo, che allora quel tempo studiavano ben pochi, e lui era già perito, si era anche iscritto all'università, ai Ca' Foscari, perché allora non era permesso di andare all'università, se non, cioè l'istituto tecnico industriale non permetteva di accedere ad altre università, e c'era aperta solo l'economia e il commercio che potevano andare. Intanto è venuto l'8 settembre e quindi non ha più potuto frequentare. I ragazzi della sua pattuglia avevano una fiducia, perché quello che diceva lui erano convinti. Ma se lo dici tu, Walter, va bene. Cioè, con l'entusiasmo che avevano 18-20 anni. Ecco, questo è stato. E io continuavo, mi ricordo che da Sant'Antonio a Malunga è un bel tragitto, sono quasi 2 chilometri in mezzo ai boschi. L'ho fatta anche 4 volte, una volta, quando si era in vista un famoso rastrellamento, che poi è stato grosso, veramente.
E quando è stato?
È stato quello il 17 giugno del 44.
E dove è avvenuto?
È avvenuto a Posina, ma le truppe che avevano visto, le notizie che arrivavano, non dicevano, sono diretti là, erano dislocate da Schio, un po' a rastrello, diciamo. Quindi le notizie non potevano dire vanno a Posina, vanno qua. E allora, no, hanno visto più movimento di là. Allora corri su a dirlo, poi torna, poi ha cambiato. Ecco, lo facevo. Poi qualche sera quando era buio, allora qualche partigiano mi accompagnava fino a un pezzo di bosco, dove da in cima al bosco vedevo giù il Sant'Antonio, il mio paese, che avevo anche paura, insomma.
Noemi, e chi li faceva questi rastrellamenti?
C'era la Wehrmacht, poi c'era un comando, che adesso io non lo so perché a quel tempo, sia perché non avevo ancora la capacità di adesso di capire, ma c'era un comando di russi a Marano Vicentino, e assieme a questi rastrellamenti mettevano dentro anche questo, sarà stato 30-50 persone di russi, che si erano dati e che quelli menavano, ecco. E questi sono stati feroci, hanno detto, nelle contrade dove c'è stato il rastrellamento, perché hanno incendiato praticamente quasi una vallata di là, in quel rastrellamento lì del 17 giugno. Hanno bruciato case, morti e così. E dicevano che c'erano questi russi che erano dislocati a Marano, Vicentino. Dopo di più io non so.
E questo rastrellamento, tu sai se per caso era in relazione a qualcosa? Cioè perché è avvenuto questo rastrellamento?
Ma perché, è noto? Perché sapevano, loro dicevano che sapevano che quella zona lì del Pasubio e di Posina, praticamente fa corona così, Pasubio e Posina, dicevano che era infestata dai ribelli, anche perché, dicevano i ribelli loro giustamente, perché i partigiani nostri quando passava qualche macchina la sabotavano sempre, quindi c'era sempre qualche atto di sabotaggio e questo dimostrava che c'erano dei controlli, solo che loro, non sapevo quanti erano i partigiani, erano pochi, ma una volta succedeva qua, diciamo una sparatoria, un'altra succedeva là, quindi dava l'impressione che fossero in tanti. E poi si chiamavano, avevano anche questa furbizia, io ridevo allora, ehi pattuglia, pattuglia C, pattuglia A, ecco che allora dava, questo sarà successo che poche volte, però ha dato l'impressione ai tedeschi che fossero tanti.
Invece, ti spieghi cosa vuol dire ribelli, hai detto ribelli, chi sono?
Cioè sono ragazzi che non avevano accettato di andare sotto, dopo l'8 settembre, di arruolarsi nella Repubblica. E parecchi sono stati anche i militari che avevano disertato dopo l'8 settembre, che non si sono più presentati. Anzi, il primo comandante partigiano della Garemi è stato un certo Sergio, nome di battaglia, era Attilio Andretto di Bevilacqua a Verona. Era un tenente degli Alpini, che era scappato via, non mi ricordo da dove, se da Verona, dove era in servizio, o verso la Val d'Aosta, ed era arrivato nelle nostre parti. Dietro lui si era portato un altro militare. I primi, vorrei dire, sono stati proprio i militari che si sono nascosti in montagna.
Quindi i ribelli sono i partigiani.
Sono i partigiani, ecco.
Allora, torniamo al 19 di novembre del 44.
Quello, ecco, la domenica è passata così. Dopo, lunedì, martedì, mercoledì, adesso non ricordo che sia stato 21, 22, vabbè insomma, mi ricordo che era di giovedì mattina, si ripresentano un'altra volta questi due signori con un foglietto della mamma, con scritto di consegnare la bambina Noemi Pianegonda a questi due signori, firmato la mamma. E la suora piangendo è andata a prendermi il cappotto, le mie compagne sono venute fuori e mi hanno abbracciato. E Noemi, vedrai che torni. Io non capivo neanche cos'era. E monto in macchina con loro, ed era una vecchia, diciamo adesso, era una balilla nera. Monto in macchina e mi portano a Sant'Antonio. Credo che mi portino a casa mia. E invece prima di casa mia una volta c'era una trattoria, c'è ancora adesso, ma l'avevano requisita per fare comando tedesco, c'era una compagnia tedesca a Sant'Antonio, i tedeschi, e mi fanno andare lì. Naturalmente che proprio fra casa mia e questa casa ci saranno 3 metri di distanza. Mi affaccio alla finestra e vedo la mamma che attraversa la casa e va nel cortile, l'ho vista andare in magazzino come... E dalla finestra l'ho vista, non potevo chiamarla perché era pieno di tedeschi, sotto nel magazzino avevano adibito a mensa, la cucina per questa compagnia tedesca che c'era a Sant'Antonio. Al giovedì, questo.
Ma in macchina questi due ti hanno detto qualcosa?
Non mi hanno dato, vedrai che adesso troverai la mamma, dicevano, e troverai anche tuo fratello. Io dico, non, ripeto che non so niente, dico proprio... Non lo so, ripeto, ma gentilissimi loro, proprio, uno mi accarezzava le ginocchia, uno le mani, erano proprio, uno era davanti, uno seduto con me. Il giovedì mi vengono a prendere, ho dormito lì in questa stanza con una brandina e lì vogliono sapere ancora. Guarda, dice che abbiamo arrestato, noi siamo dell'SD, dice. Noi abbiamo arrestato tue sorelle che sono già in prigione. Domani, dice, partirà anche tua mamma. E se tu non ci dici dov'è tuo fratello, è il papà, dice, farai la stessa fine anche tu. Io ripeto che non lo so, dico. E piangevo, mi portavano una ciotola di qualcosa da mangiare e guardavo fuori se vedevo la mamma. Venerdì mattina invece vedo, sento un rumore, guardo in strada e vedo un camion carico, noi avevamo un negozio di generi alimentari, carico di ogni cosa che c'era dentro nel negozio. Ed era inverno, l'estate, l'inverno del 44, è stato molto nevoso, tanta neve e freddo. E in cima al camion seduta c'era la mamma, che me la ricordo ancora, questo paltò marrone, col collo di volpe che ce l'aveva lei, così, e la vedo, la saluto, e lei mi guarda. Il camion è partito verso il passo ed è andato a Rovereto e lei è andata in carcere.
Quindi lei è andata in carcere con tutta la roba requisita?
Sì, che quella non si sa dove l'abbiano portata, la mamma l'hanno portata. Io invece sono partita il pomeriggio. Sono partita il pomeriggio, sempre con la stessa macchina, e con una ragazza che avevano arrestato di Valli del Pasubio, quale suo papà era un partigiano, ma io la conoscevo di vista, era già 3 anni che ero in collegio, non è che conoscessi tutti del paese. Di vista, dico... Anche tu, dico, eh sì. Io sapevo che aveva il papà partigiano, ma proprio un partigiano autentico. E non ci stavamo in macchina, allora ho dovuto sedermi sulle ginocchia di questa ragazza, di questa Antonietta. Di là un tedesco, e andiamo verso il passo.
Quale passo?
Il passo del piano delle fugazze. E vedo che tutti e due tirano fuori la pistola.
Antonietta Pianalto?
No, i due della SD.
No, l'Antonietta era la Pianalto.
Sì, la Pianalto. E tirano fuori tutti e due la pistola. Io non capivo il perché, sì. Poi invece, e continuavano con la testa, gira a destra e a sinistra, avevano paura che i partigiani non facessero qualche... L'ho capito più tardi, poi nel punto più freddo, andavano via velocissimi, più freddo, più stretto e più buio come strada, andavano via velocissimi, ma erano così e così proprio dalla paura che avevano. E hanno tolto la pistola quando si è stati gli ultimi paesetti della Vallarsa, prima di arrivare a Rovereto. Ecco, lì andiamo al carcere e il direttore del carcere prima fa entrare l'Antonietta. E io sono lì, prende le impronte e io mi ricordavo dal papà che aveva fatto il carabiniere, che diceva prendevano le impronte e quelle rimangono per tutta la vita nel casellario, è una cosa brutta, diceva allora. Oddio, dico, anche quello fanno. Io pensavo chissà cosa. E il direttore dice, ma la bambina, mi chiamavo bambina perché portavo 2 trecce che arrivavano alle ginocchia, col nastro in testa. Questo cappotto da collegio con i bottoni tipo Anna Marinara, diciamo, cappotto black con i bottoni dorati, ed ero piccola, proprio. E dice, ma quanti anni hai? 13. Quando li fai? Dice, 14 anni. Al 30 di novembre. E allora si rivolge a loro e dice, io non posso accettarla, dice, c'è il regolamento che dice che prima di 14 anni, dice, non possono entrare in carcere. Ma no, qui non ci sono leggi. E dice, mi spiace, ma io non l'accetto. E loro hanno confabulato fra loro. E allora il direttore fa, manca pochi giorni, dice, che compia i 14 anni. Qui vicino c'è un istituto di suore, se volete. E mi hanno portato, allora sono andati a bussare insieme con me, all'istituto della Sacra Famiglia, che è l'istituto Tacchi di Rovereto. Un pensionato per anziani, con le suore. E lì sono stata fino al giorno del 14° compleanno.
E le suore non ti hanno chiesto niente? Non
sì, mi hanno chiesto, sono state carine, ma un giorno anzi sono venute fuori perché hanno suonato e sono venute loro due a prendermi e dice la dobbiamo portare a, a Villa Maffei, a Rovereto, dice per un interrogatorio, dice possiamo venire anche noi, dice perché la bambina, no, e invece loro in due, non si muovevano mai una da sola, io sono partita con loro due e loro due dietro.
Ma questo prima del compimento del 14 anni?
Prima, due giorni dopo proprio che ero lì dalle suore.
E Villa Maffei che cos'era?
Era una famosa villa, l'ho saputo dopo questa, che dopo Piazza Rosmini, in collina a Rovereto, una villa dove c'era il comando tedesco e della SS, che hanno detto che era famosa per gli interrogatori, per le torture, soprattutto per gli interrogatori snervanti, ecco. E mi hanno portato su a Villa Maffei e mi ricordo che c'era un caldo dentro, una giornata fredda e dentro era caldo, io col cappotto. E dicevo, mi posso togliere il cappotto, sempre in piedi, poi vicino al tavolo. No, questa è una doccia che devi farla, di sudore, perché poi verranno delle altre docce. Sono stata lì, l'interrogatorio era sempre quello, se sapevo, non lo so, poi dico, e allora io mi sono lasciata dire, ma se fosse anche in montagna, come faccio a sapere dov'è? Come faccio, dico, a saperlo? Ma lui l'avrà saputo che i suoi sono stati arrestati. E dice, ma tu sai la zona dov'era? Non lo so. E allora gli ha mandato quattro ceffoni potenti.
Questi due insieme
con uno della SS lì.
Erano sempre in borghese?
Quindi. In borghese. E c'era un comandante anche della SS lì in divisa, quello vicino. Tanto che mi si è riempita la bocca di sangue. E ora ho preso il fazzoletto e ho visto che era il dente che non spezzato, era sotto otturazione probabilmente con due ceffoni così, e che poi mi sono portata questo dente nero, una paletta davanti, per 20 anni. Era morto, non mi faceva male, io l'ho lasciato stare, per dire, era andata dentro una goccia di sangue e è diventato nero. E lì dopo due ore abbondanti di interrogatorio, mi hanno detto, va bene, andiamo. Sono andata all'istituto Tacchi, il 30 novembre, le suore che mi facevano le coccole, che mi trattavano, e il 30 novembre la mattina sono venuti a prendermi e sono entrata in carcere. In una cella da sola, e la paura che ho avuto, non neanche adesso la faccio ridere, era freddo per le finestre, mancavano i vetri, la neve entrava e i lettini delle celle erano fissi per terra, quindi non lo potevi spostare, la neve ti entrava, ti copriva la mattina le gambe di neve, e questo cappotto te lo tiravo su. Chissà perché avevo paura dei topi, mi dice lei, quanto bambina ero, insomma, questo lettino mi... E pregavo, sì, pregavo tanto, non sapevo fare altro. Questa pagnotta di pane, che era dura, pesante, un chilo che fosse, questa mollica che era uno schifo, mi divertivo a fare, mangiavo la crosta e la mollica facevo la borsetta, attaccavo su per il muro. Facevo un po' di scarpe, cioè quelle piccole cosette che può fare una bambina, io dico.
Quindi eri in isolamento?
In isolamento, sì. La fame era tanta che dopo un mese ho cominciato a mangiare la borsetta, la stella, il tacco della scarpa che si era sfilato. E poi è anche vero, non la sentivi neanche più. Si fa per dire, non si sente. Lo sentite, ma ci si abitua anche a quella.
Eri in una sezione?
No, era una sezione donne, ma il reparto, cioè due celli in fondo, erano isolamento.
E tu sapevi che le sorelle tue erano vicine?
L'ho capito, cioè me l'ha detto la carceriera, me l'ha detto, ma aveva una paura di parlare, povera, perché erano ossessionate anche loro, da come era il regolamento. Cioè, guarda che ci sei la tua mamma e anche le tue sorelle oggi, domani, guarda che loro stanno bene, gliel'ha detto che ci sono anch'io, no. Allora, cosa è successo? Dopo 4-5 giorni di isolamento mi hanno messo in un'altra cella con un'altra signora, mi pareva che fosse di Genova. E alla sera, quando erano le 5, dopo aver portato la minestra, le carceriere aprivano le porte e nel corridoio dicevano il rosario e noi tutte le rispondavamo. E io ho detto, come faccio a farmi capire dalla mamma e dalle sorelle che sono qua anch'io? Allora si diceva il rosario in latino e io spiccavo marcatamente il latino per farmi sentire. E l'Adriana ha detto, ma questa è mia sorella, l'ha capito, non la prima sera magari, l'avrà capito dopo. E allora hanno capito, ecco, che c'ero anch'io dentro.
Perché non avevate nessuna possibilità di comunicare?
No, nessuna, né aria fuori, né niente. Il terrore era quando che sentivi il tintinnio delle chiavi e che arrivava la carceriera assieme alla SS. Questo comandante che io ho visto su a Villa Maffei, ma erano sempre loro della SD che interrogavano. E questa cella, andar giù alla stanza dei rogatori, era qualcosa di... ti stringeva, macchiata di sangue, metà muro, tutta schizzata, ecco.
Quindi ti portavano agli interrogatori?
Interrogatori, in quella stanza proprio. Ed era già qualcosa. E lì, e sempre... E dov'era...
Puoi scriverceli un tipo così, un interrogatorio tipo, come avveniva, che cos'era?
Ma niente, io mi sedevo così e loro là. Poi uno magari si sedeva sulla tavola, gambe così, come andava. E raccontami di tuo fratello, ma mio fratello ha sempre studiato a Vicenza. E dai, con questo Walter, e dai. E, ma il papà? Ma il papà, non, il papà invece poi ho saputo da loro che era scappato quella sera che hanno arrestato loro, ma io non lo sapevo. Il papà, dico, non lo so, sarà andato da parenti, non lo so dove sia andato. Ma tu devi dirlo, ma ce l'avevo nel pallino fisso. E anche lì mi ricordo, dice, facevano così, giocarellando il nervo di bue, no? Che ci avevano lì. Dice, la vedi questa? Sì. Lo sai che cos'è? Sì. Dice, se tu non parli, dice, la useremo con te. Va bene, dico, ma io non lo so. E allora lì mi hanno riempito di botte, veramente. Sono andata sopra, che sono stata... Non avevamo specchi, non avevamo niente, ma sentivo che dolenzivo dappertutto.
Il viso. Quanti uomini contro di te?
Sì, due. Si alternavano. Oddio, avrà durato 5 minuti, 10. Per me è stato un inferno. Abituata al rispetto di casa, abituata a un collegio dove credevo il mondo, Dio e la Madonna, per dire, ecco, la famiglia. E dicevo, ma dove sono caduto? Ma cosa è successo? Poi non pensavo neanche a me, io continuavo a dire, oddio, ma è la mamma, è la mamma. È stato struggente veramente, il carcere. Il campo un po' meno.
E nel carcere quindi avete passato anche il Natale?
Sì, il Natale.
Si è distinto in qualcosa questo giorno? O
il Natale si è distinto in quanto abbiamo avuto un mangiare un pochino più abbondante. Una zuppa con dentro un po' di carne. E da notare che la mamma era riuscita per la carceriera a mandarmi un quarto di mela. E io assieme con l'altra, perché ci divideva tutto, non la mangiavamo, la asciucchiavamo perché durasse di più. E mi ricordo che credo che abbia durato 2 giorni. Sì. E a Natale, appunto, ecco. Invece a Natale io sono stata da sola. La mamma e le sorelle le hanno messe assieme. E loro hanno potuto vedere la mamma in che stato che era ridotta. E loro ha detto, la mamma, mi ricordo che me l'ha detto dopo, perché dice non mi date la bambina, non è giusto, dice, che la bambina viva con la mamma di un delinquente, di un ribelle.
Dice, invece vivevi con chi?
Ecco, vivevo con una prostituta. Ecco. E non è giusto, non è educativo che una bambina viva con una madre di un delinquente, del ribelle, ecco, per dire...
Vuoi raccontarci cosa è successo un giorno con questa tua compagna di cella?
Sì, e come dicevo io, nell'ingenuità, perché allora c'era anche tanto tabù, non è come adesso, una sera vengono dentro due in divisa e dice, tu Tu ti giri dall'altra parte, mi fa. Io mi giro dall'altra parte. Era, mi ricordo che era la cella dell'infermeria, c'erano due lettini, no? Staccati, ma così distanti uno dall'altro. Io mi giro dall'altra parte, naturalmente sei lì. Non capivo neanche cosa fosse successo. E poi dice, beh, tu vai fuori che adesso faccio io. E lei la sentivo piangere. Sentivo questo muoversi, questo... A un certo momento mi sono girata, e posso dirlo proprio, e li ho visti proprio uno sopra l'altro. E a me ha sconvolto veramente. E ho detto, oddio, ma quella la sta picchiando. Si figuri ancora cosa pensavo io a quella. Poi è arrivato il terzo. Il quarto faceva la guardia invece sulla porta. Io non ho più detto niente. La mattina dico, cosa ti hanno fatto? È meglio che tu non lo sappia. Dice. Piangeva, piangeva. Ed è lei partita un'emorragia. E non avevamo niente. Io in collegio sotto ci vestivano ancora la moda un po' antica. Portavo anche la camicia lunga come il vestito, senza maniche. Ho detto, ma senti, le mutande no. La maglietta è di lana, ti do la camicia che almeno... E quella è riuscita almeno a infilarselo sotto da... Perché era imbrattata di sangue, l'acqua era gelata dentro. E bene o male si è pulita. Lei non ne ha mai parlato, io non ne ho più voluto parlare. Lei si è chiusa e non ha più parlato. Quella è stata quello che hanno detto, che io non ero degna di stare con mia madre.
E questa, con questa signora di Genova si è stata fino a quando?
Fino al giorno del bombardamento delle carceri. Poi non è venuta in campo con noi.
Ma ascolta, spiegaci, una bambina di 14 anni, si può dire bambina?
Sì.
Di 14 anni, che vive in questo modo, a che cosa si aggrappa per...
Guarda, io
per mi... impazzire, non so... Non...
No, io mi sono aggrappata, capire... guarda, mi è entrata addirittura a un certo momento di dire, ma Dio, ma dove sei, ma cosa è successo? Io non capivo, pareva proprio sconvolto completamente gli insegnamenti che avevo ricevuto in collegio, dico, ma allora è tutto falso quello. Il papà che mi diceva, che già mi raccontava la sua vita militare e il suo servizio, che succedevano casi così. Ma allora ha ragione il papà, ma ci sono questi casi, ma è possibile. Non so cosa mi sia aggrappata, alla preghiera, forse sì, ho pregato tanto. Che se Dio probabilmente ha ascoltato, diciamo noi che non ascolta, ma ascolta, non va perduto niente. Poi dopo il bombardamento...
Quando è avvenuto questo bombardamento?
Eh?
Quando è avvenuto questo bombardamento?
Il 31 gennaio, giorno di San Giovanni Bosco, me lo ricordo.
Il 31 gennaio del?
Del 45. Era il giorno di San Giovanni Bosco perché io mi ricordavo le date così e dicevo, guarda, oggi è San Giovanni Bosco che è protettore degli studenti, anche dicevano allora, chissà, dico, che faccia cambiare le cose. E... Allora, le carceri sono crollate. Io ho avuto la fortuna di salvarmi perché a mezzogiorno, alle 11, viene la carceriera e mi dice, Noemi, dice, metti su il cappotto che andiamo in un'altra cella, perché la cella dell'infermeria era grande come questa. E dice, è arrivato un altro convoglio, dice, è l'unica, ma alloggiano poco, poi dice, verrai ancora qua. Ah, dice, se vuoi fare anche a meno del paltò, dice, guarda, lascio lì che dopo torni, è solo questione di poco. Va bene, dico io. Allora io parto con lei e questa signora, andiamo giù alla cella, proprio a piano terra, al numero 2. A mezzogiorno e mezzo viene il bombardamento. Non ha colpito in pieno la cella dove ero io prima, dal terzo piano, e ci sono stati 35 morti. Allora lì ci hanno portato alla caserma, che la chiamo la caserma Roma Rovereto, ma non era, era lo stabile solo, non c'erano dentro militari. E ci hanno fatto alloggiare là quella notte, in mezzo alla paglia, nel tavolaccio. E lì per la prima volta ho visto la mamma e le sorelle e Walter. Ecco, la scena che c'è stata, credo che abbiano pianto tutti. La mamma era irriconoscibile, Walter poi. L'impressione di Walter che aveva una mandibola di qua, un orecchio mezzo staccato, la barba lunga. Ecco, lì. E il giorno dopo invece siamo partiti per Bolzano.
Anche due zie erano lì.
Anche il fratello e la sorella della mamma, perché loro pensavano che il papà quella sera, che stava per entrare a casa quando hanno arrestato Valì e Adriana, papà stava per entrare, ma qualcuno, uno della polizia trentina poi deve essere stato. Valentino dice non entri che c'è la polizia. Lui non è entrato, è andato a fare il paese e è scappato. E loro pensavano che i parenti giustamente avessero dato ospitalità al papà o anche a Walter, che c'era anche Walter in casa quella sera. E quindi loro per rappresaglia hanno arrestato anche il fratello. Ed è stata una sofferenza per noi, ma anche per la mamma. Sapere. E non diciamo di Walter, la sua serietà dopo dice, ma cosa ho fatto io, dice, per la mia famiglia. Sì, viene addosso dopo anche questo di dire.
Noemi, complessivamente ti hanno interrogata quante volte?
Guarda, lì a Rovereto saranno state 3-4 volte, non di più. Dopo hanno messo unite la mamma e le sorelle e sono cessate gli interrogatori anche per la Vallin, anche per me e per tutti. Perché? Si hanno detto, boh, chissà, avevano arrestato mio fratello. Quindi il capitolo era chiuso con noi.
E quando è successo questo arresto?
E sai che lei, guarda, a casa...
Circa,
ecco, è stato qualche giorno prima di Natale. Vorrei dire che fosse stato il 16, a casa ce l'ho, ma un 16, un 17, prima di Natale. Perché gli interrogatori hanno cessato in quel periodo lì. La Valì ne ha avuti molti di più interrogatori. Io ne ho avuto meno, adesso non so, ma però hanno cessato quasi contemporaneamente, diciamo. Quando hanno arrestato lui, è finita anche con lui.
Allora, praticamente cos'era, i primi di febbraio?
Al 2 febbraio siamo entrati al lager.
Ma come siete arrivati da Rovereto?
Ecco, da Rovereto ci hanno caricato la mattina, 2x2.
2x2 cosa vuol dire?
Due vicine. Dovevamo fare le scale, ma prima di passare le scale, perché era questa caserma, questo casermone, sì, era rialzato, dovevamo scendere le scale, prima di scendere le scale, a due, una a una, dovevamo mettere le mani dietro e proprio con dello spago stringevano i polsi in una maniera, e giù, quando siamo scesi, vediamo che Walter e altri tre, anche l'ingegner Busnelli e un altro, tre mi pare che fossero, non sono con noi, non li avevano chiamati. E noi ci hanno caricato su un camion. Ed eravamo così stipati, col telo giù. E mi ricordo che siamo arrivati verso sera a Bolzano. Non finiva più questa strada. La strada tutta a buche dai bombardamenti. Ed è stata una sofferenza anche il viaggio, perché io mi ricordo che avevo vicino a me padre Maurizio, che era il cappellano del carcere, che era tutto fasciato in testa dalle botte e anche dal bombardamento. A un certo momento è crollato, era proprio davanti a me così, in piedi. È andato giù, è venuto la SS, 4 ne avevamo ai lati del camion, e l'ha preso così per la testa, con le fasce, l'ha alzato. E io l'ho sentito che ha detto, oddio, ma questo è troppo. Con queste mani legate sembrano, ma è impossibile fare movimenti, cioè avere un'autonomia da dire, cioè ti devi spostare con le spalle. Io mi ricordo che cercavo di tenerlo su, questo uomo, e a un certo momento, perché avevano anche le pile che ci guardavano ogni tanto, questi quattro, un momento che non ci sono guardati, dico, padre Maurizio, tiri più sulle mani, essendo piccolina io magari con i denti. Dopo tanto sono riuscita a tagliarli lo spago, li tenga davanti, dico. E lui, mi ricordo che mi ha stretto la mano, poi è venuto anche ospite a casa nostra dopo finita. E dico, quel padre sentirlo dire, ma Dio, questo è troppo, ha fatto impressione, insomma. Quando siamo arrivati al campo, A me pareva di essere arrivata in un manicomio, perché le torrette accese, quei fanali quando arrivava qualche convoglio, quindi, e quindi tutte le ombre parevano gigantesche, non so, vedevo deformato. Poi una porta di una baracca, che non sapevo che erano baracche, una che si apriva e metteva fuori la testa. Oddio, dico, ma qui è un manicomio. E lì si è state tante ore in piedi per l'immatricolazione. E dopo, dall'immatricolazione...
Come è avvenuta l'immatricolazione?
Lì a destra c'era... non era come l'abbiamo visto ieri in campo. Io sono stata sconvolta ieri. C'era il cancello qui, ma prima del cancello c'era un piccolo fabbricato, una casetta in muratura. E lì c'era dove ti venivano scritti tutti i deportati che entravano.
Cioè, ma prima di entrare dentro il campo?
Prima di entrare al campo, era sulla destra lì, c'era questo ufficio di immatricolazione e lì ti prendevano il nome e cognome e ti davano un triangolo col numero. E qui il tuo nome andava perso, diventavi un numero.
Triangolo di che colore?
Rosso, che era politico. E che io ho fatto 91-55, io sono abituata a dire 91-55. E diciamo che ha fatto un po' ridere anche il discorso del mio triangolo rosso, ridere. Parliamo di alcune persone che hanno voluto sentire... Ma cosa ci fai dentro tu, deportata politica? Dico, sono la sorella di un delinquente partigiano, dico. Allora portalo con onore. Tipo il professor Meneghetti questo, ecco, allora portalo con onore. No, difatti io parlavo con Maris, che è il nostro presidente, e diceva, di preciso non lo sappiamo, ma credo che tu sia l'unica, la più giovane deportata politica, parliamo, perché di ebrei ce n'erano in Italia, dice almeno nel lager di Bolzano.
E che blocco siete andati?
Il blocco A e F, F lì, blocco donne, che poi di là subito c'era il blocco E, di quelli pericolosi che non li lasciavano uscire.
Quindi eri con le tue...
Ero con la mamma e con le sorelle, sì. Un altro particolare che vorrei dire dopo essere immatricolata... Ci hanno mandato alle docce. Io ritorno, mi scusi, mi sai se mi riprendo, dopo taglia casomai. E la doccia, io non avevo mai visto la mamma nuda. Adesso ritorniamo indietro a quei tempi, c'era quel pudore, quel modo. E mi ricordo la mamma, che io l'ho guardata così e dico, oddio che bella questa doccia, questo caldo. Io dico, e la mamma mi guardava e si faceva così con le mani. Quel gesto come di pudore, di nascondere. Ecco, lì poi ci hanno dato la tuta. A me non ne hanno trovata una che andasse bene. Loro hanno mandato una camicia nera.
Ma i vostri vestiti?
E li abbiamo lasciati là, che sono dati alla disinfezione, e poi non li abbiamo più trovati. Solo le scarpe ho trovato. Ecco. E lì si è andati i blocchi.
Ci descrivi il tuo vestito?
Il mio vestito, primo ho portato per un 20 giorni questa camicia nera, proprio una camicia nera come usavano i fascisti, col polsino, il colletto, i bottoni, e fatta un po' rotonda, proprio gli spacchi, invece che gli spacchi era fatta come si fanno nelle camicie adesso al giorno. Ma a me arrivava a metà gamba.
Ma e poi cosa avevi?
Non avevo niente.
Ma era febbraio?
Era febbraio, ma non avevo niente. E avevo solo le scarpe mie, che mi ricordo che era un bel paio di mocassine fatte a mano, belle pesanti. Poi hanno recuperato una tuta piccola, dicevano loro, ma io la giravo su parecchie volte, lo stesso qua, consisteva di juta, grosso lana, diciamo, ecco, non so, canapa fatta color giallino, con una croce sulla schiena, con un altro segno sulle ginocchia, e il triangolo che bisognava portarlo qua. Anche la storia del triangolo, sembra facile dirlo, ma bisognava attaccarlo? Con che cosa? Ma non c'era né filo né ago. Bisognava farlo. E con che? Gli uomini del blocco di là, che stando dentro tutto il giorno avevano imparato anche qualcosa. Avevano costruito un ago di legno, fine, fine, e così, e con dei capelli, mi ricordo, con i capelli delle mie trecce abbiamo cucito il mio triangolo. Adesso pare, ma altrimenti, guarda, erano botte se non avevi il triangolo.
Ci parli delle condizioni sanitarie all'interno del campo?
Ma guarda, quelle non sarebbero neanche da dire, non esistevano.
Cioè il gabinetto, la latrina, la doccia?
La latrina c'era, doccia no, c'era un lavello lungo, sai, tipo abbeveratoio per i cavalli, io dico. Usciva, non è che mancasse l'acqua però, l'acqua c'era, pochina, ma c'era questo filetto d'acqua che veniva fuori, scorreva via e andava giù nella latrina, che di là c'era la latrina, quindi portava anche via. Ma non avevi un asciugamano, non avevi niente, né un sapone, né un pezzo di straccio da asciugarti.
E la latrina com'era?
Niente, era un fossato e ti appoggiavi sopra, stare attenta di non cadere, e l'acqua dal lavello. Qui c'era l'acqua che veniva fuori e di qui c'era la latrina, quindi l'acqua passava dalla latrina e portava via, diciamo.
Quindi era a cielo aperto?
A cielo aperto.
Non avevate una tettoia?
No, era nella tettoia, ma era, diciamo, verso il muro. Qui c'era il blocco e di là c'era questo porticino e c'era questo, diciamo, questo lavatoio. E ti lavavi così.
E pulirsi?
È stato il disagio più grosso che io abbia avvertito oltre la fame, perché poi la fame, guarda, non è vero che non la sentivi più, è diventata talmente che non, sentivo gli odori, ma proprio se, l'acqua in bocca, dicevo, Dio, che fame, che sfinimento. Se però il discorso fra lavarsi, pulirsi, io ne ho sofferto molto per la pulizia, qualcosa di atroce. Ma ti pensi, Carla, non avere un pezzo di carta da pulirti? Ecco. E che poi sono stata fortunata ad averla tutta, che almeno non ho avuto più tutto quel freddo, perché la camicia, ho trovato un pezzo di, una qualcuna mi ha dato uno spago, qualcosa da legarla, perché era larga la camicia, no? E mi passava sull'aria da un freddo. Non ho mai avuto niente, però. Sono sempre stata bene.
Ascolta, parlavi del professor Meneghetti.
Sì.
Chi era?
Era il rettore dell'Università di Padova. E io l'ho conosciuto, intanto è entrato molto tardi, è entrato verso la fine di marzo.
Deportato anche lui?
Deportato. Era alle celle. E quelli delle celle uscivano un'ora al giorno a prendere l'aria e dovevano camminare in circolo, diciamo, di fronte alle celle. Dove ci siamo fermate proprio ieri, lì che ho detto, almeno qui, ecco. E lui, entrando dal lavoro, si faceva il giro del campo, così si passava davanti a loro per venire su e andare nel blocco di qua. E lì ho visto un giorno questo signore, per solito gli vedevi le stature normali, questo passava via tutti. Sarà stato, io ero piccola, quindi li vedevo anche molto più grandi, però era mastodontico, era una persona che guardarlo ti metteva rispetto, capelli bianchi, questo pizzo. E lui mi fa, cosa fai tu col triangolo rosso? E dico, ma avevo anche paura a parlare, perché di là c'erano i due ucraini sugli scalini delle celle, nell'entrata delle celle. E dico, sono qua, dico, perché sono la sorella di un comandante partigiano, dico, ma è... Ah, ma allora dice, lo porti con onore. Il giorno dopo, tornando verso le 7 di sera, lo stesso, ma studiavi? Sì. Ho studiato tanto anch'io, sai, mi fa lui. Cosa facevi? La terza media. E adesso? E adesso piango, dico, perché ho la mamma. E una parola oggi, due domani, e tre domani. Una sera mi vede che torno piangendo. Cos'è successo? Ma sempre adagio. Dico, è scappato uno che era con noi, dico, e l'hanno ucciso. Era che lavorava nel magazzino d'armi, ha tentato di, diciamo, di fare il guado degli sarcoli, ecco, di andare di là, ma i cani l'hanno preso, l'hanno sparato e l'hanno ucciso. E dico, è sempre un compagno nostro. Dice, non lasciarti abbattere, sai, dice, non dargli la vinta. Conosci la chimica? Non so neanche cosa sia, dico. Le formule chimiche? No. E allora lui mi fa, sai che cos'è il ramo? Posso? Il rame, sì. Ecco quelle leghe là. Allora tu dici, domani io te ne do 3 da studiare, 4 da studiare a memoria. Così tieni la mente, non mica voglia, dico. Altro da pensare. Adesso dico mio compagno che è morto, la mamma, dico, no, ce la devi fare. E con quella devi fare mi ha portato tutte le forme di chimiche. Ogni giorno mi interrogava, come si chiama lo zinco, come, la formula. Dopo ho visto, va bene, ti porteranno via tutto. Questo era già passato 15 giorni lì. Ma la tua mente, no, dice, il tuo sapere, no, lo devi, non devi dargli la vinta. E quello mi ha rincuorato, altro che. E dice, ma insomma c'è gente che ancora. Poi gli ultimi giorni, intanto la sorveglianza era andata scemando un po', non c'erano più. Prima cosa che non avevamo più visto, le guardie nelle torrette.
Quante torrette c'erano?
4. Che poi fossero illuminate tutte e 4, no, sempre. Qualche volta c'era questa e quella che incrociavano le luci così, ma c'erano 4. E mi ricordo che verso la fine mancava 8 giorni, ma che mi ha preso in braccio, dice, ma sei la mascotte del campo, dice, sei stata meravigliosa. Ah, dico, meravigliosa, dico, è passato, dico, ma... E adesso dice, e adesso ricostruiremo, mi fa.
Noemi, facevi un accenno al lavoro. Che lavoro, dove lavoravi?
Dunque, il primo periodo, il primo mese, sono andata insieme a mia sorella a Vallia alle caserme di Gries.
E
là, là facevamo le stanze degli ufficiali. E poi, naturalmente, si avanzava tempo, perché eravamo in 4. E allora andavamo in cucina a sbucciare le patate, o quello che, a dare una mano alle cuoche, ecco. E poi c'erano le scarpe da pulire di questi ufficiali e si lavorava. Poi il pomeriggio si lavorava lo stesso loro in cucina per preparare per la sera. Quello l'abbiamo fatto per un mese. Dopo invece abbiamo detto basta. E anche perché è successo che noi abbiamo visto un movimento molto particolare alle caserme. Continuavano ad arrivare militari. Era diventato veramente, non più 4 caserme, ma potevano starsi dentro anche 10, per dire, del movimento. Non lo so, non ce l'avevano fatto più andare. E allora ci hanno portato, noi 4 con altri 6 uomini o 7, vedendo il campo così, sulla sinistra, c'erano 2 capannoni, e lì c'era un capannone dove c'erano delle armi che ritornavano dal fronte, dove bisognava olearle, oppure, non so, sistemarle, quello che si poteva, toglierle la ruggine. E lì abbiamo fatto questo lavoro fino alla fine, praticamente, cioè fino agli ultimi giorni della liberazione, ecco. E lì ci siamo anche divertite, se si può dire divertiti, perché gli uomini ci dicevano, portiamo dentro qualcosa, tu piccola, guarda che tu non ti fanno la palpa, la chiamavano, in dialetto proprio così. E allora una volta sotto l'ascella, una volta ero riuscita a trovare anche un paio di mutande. E ora dentro sulle mutande e i pantaloni una lima, un pezzo di ferro. Dice, ma perché dobbiamo portare dentro? E dice, se fanno l'altro trasporto. Dice, tutto serve per quelli che vanno. E lì abbiamo portato dentro parecchi, quello che si poteva, ma insomma, che poi hanno fatto la spedizione il 25 febbraio, ma che dopo sono ritornati al campo perché era impossibile dai collegamenti, cioè dalle strade, dalle ferrovie, che era impossibile.
Noemi, in quanti eravate ad andare a lavorare in questo capannone?
In questo eravamo 4 donne e 6 o 7 ragazzi.
E tutti i giorni uscivate?
Uscivamo ogni mattina e tornavamo la sera. Però, come ti dicevo, beh, che era proprio vicino al campo lì, noi. Però quel giorno che è scappato questo ragazzo, che poi l'hanno ripescato e l'hanno lasciato, e oramai, e l'hanno rilasciato 2 giorni in mezzo al campo perché ognuno lo potesse vedere, perché non potevi girare la testa dall'altra parte, eri obbligato a guardarlo.
Cioè era lì?
Era lì in mezzo al campo.
Ucciso.
Ucciso. Tutto bagnato, con quel freddo. Cosa hanno fatto? Noi della squadra ci hanno puniti 2 giorni senza pasto. E la mamma era abituata la sera, perché noi che andavamo a lavorare ci davano una pagnotta in più, no? E la sera era abituata che gliela portavo. La mia, guarda, viene da piangere. 3 mesi di campo, 3 mesi di pagnotta, non ne ho mai mangiata una, sai. Te lo giuro, io non l'ho mai mangiata. La portavo alla mamma e la dividesse con la zia. E le dico, cosa dico alla mamma? Dico stasera che non ho la pagnotta da darle. E qualche volta, invece di portarla intera alla mamma, le davo metà e qualcuna la davo a qualcun altro. E la mamma fa, hai il pane, Noemi? No, mamma, dice, oggi non ce l'hanno dato, sai, a nessuna. Beh, non importa. 2 giorni, freddo che fosse, guarda, senza, perché era una sbrodaglia, però era qualcosa di caldo, già a me dava sostegno. E tanto è vero che dopo il terzo giorno che ci hanno dato il pane, la minestra, sai che ho vomitato, scusa il termine, io ho vomitato il primo boccone di pane, non mi andava giù. Per dire la fame, per dire tutto il resto.
Noi invece le caserme a cui accennavi prima, erano verso la montagna?
Sì, sì, proprio. Tanto che noi si lavorava terzo, quarto piano. Adesso non so quanto alte fossero. Avevano fatto una passerella in legno, un ponticello in legno che andava dentro nella montagna. E c'era una galleria che era tipo un rifugio. E avevano portato dentro anche l'infermeria loro.
Sai se avevano un nome queste caserme? Ti ricordi un nome?
No, io mi ricordo le caserme di Gries, diceva, ma era un quadrato di caserme. Ricordo il cancello che si entrava, attraversavo tutto, poi andavo sulla questa così di sinistra e sopra avevano fatto questo ponte in legno che guardare giù, sì, era anche un po' una vertigine. E dentro, allora, dentro abbiamo visto che c'erano i militari, ma c'erano i letti, con le lenzuola bianche dei militari che erano feriti, noi invece, guardati a vista sempre dalla verma che deve essere stato lì, sempre all'inizio della galleria, proprio l'imbocco, dove vedevamo gli aerei che sganciavano o viceversa, ecco. Invece che fosse quanto lunga non lo so, perché noi siamo andati fino lì, ce n'erano 2, dicevano che dopo faceva anche una curva che andava di là. Ecco,
e come ci andavate dal campo a lì?
A piedi, ogni mattina.
Che bel lontano.
Sì.
E ricevevate da mangiare lì?
Sì, noi sì. E là ti dirò che mangiavo anche benino quella zuppa, perché erano le cuoche, erano tedesche, non so, ma non facevano differenza per noi prigionieri o loro.
E chi è che vi accompagnava tutte le mattine?
Veniva a prenderci uno della Wehrmacht, un soldato. Non era sempre quello, più o meno sì, è stato anche quello. Ma qualche volta è venuto, una volta lo chiamavamo Billy, uno piccolo, e portava il fucile il 91, che era grande, lungo il 91. Oh, dico, sotto il 91 c'è Billy, mai la prendevamo anche così. E lui uscendo dal campo fa, questa strada, e ci indica lì, e noi avevamo una voglia di vedere il centro, cos'era, sì sì, abbiamo detto, e allora abbiamo fatto via Torino, e la gente, mi ricordo, era l'ora delle 7:30, andavano a fare la spesa, non so, state parecchie persone che ci hanno dato delle mele, qualcuno anche il pane, in piazza Vittoria invece c'è una che ci ha detto puttane, ecco. Poi non lo so per strade, che strada abbiamo fatto, siamo arrivati a Gries e ne abbiamo sentiti tutti i dolori, ma per dirti l'incoscienza di fare una roba, oddio scusa, di fare una cosa di quel genere, arrivare là alle 9 o alle 10 che fosse, potevano pensare qui è successo qualcosa, ma non ci si pensava, sai, non è che, dicevo anche ieri con la Valì, non è che io avessi avuto neanche paura di morire, sai. Cioè, forse era anche l'età, l'incoscienza. E ho paura più per la mamma.
Noemi, la liberazione.
La liberazione l'avevamo già sentita 3-4 giorni prima nell'aria. Poi, guarda, c'era Radio Campo, il professor Ferrari, che era il capocampo dell'infermeria, e il professor Meneghetti, che ci avevano già detto, sono qua, sono alle porte, ormai ci sono, e va tutto bene. E tutti erano contenti e mi fa il professor Meneghetti, cos'hai? Non provo niente. Io ho visto gente felice che si abbracciavano, anche mia sorella. Guarda, mi viene ancora il pelloca, ti direi una bugia se ti dico che ho provato qualcosa. Io ero svuotata. Guarda, nonostante l'aiuto che mi ha dato psicologico il professor Meneghetti, sentivo che andavo proprio calando, non mi interessava più di niente, per dirti che non ho provato niente. Se ci avessero detto, ma guarda, arrivano domani, sono arrivati oggi, oppure arriva, va bene.
Ma e no. Quanto ti è durato questo, diciamo, disinteresse? Questo
fino a quando sono tornata a casa che non è tornato mio fratello.
Da dove?
Da Dachau.